Possiamo andare a cominciare dunque la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera, come sempre diciamo iniziamo dando un po' più di spazio a tutte le varie questioni di politica interna, poi cercheremo di essere un po' più rapidi. E oggi per capirci le pagine che una decina, sì, come al solito, più o meno siamo nella media, una decina di pagine su Draghi e dintorni. Allora, si inizia con Draghi che indica le priorità ai partiti e apre il dossier sulla scuola. Sul tavolo nei colloqui l'accelerazione sui vaccini. Il calendario delle elezioni potrebbe arrivare fino a giugno. E che cosa verrà? Scrive Francesco Verderami, il premier incaricato non parla dei ministri, l'ipotesi più accreditata resta il governo misto tecnici-politici, dalla configurazione si capirà anche la possibile durata. Nota il Corriere in un piccolo box che oggi il Parlamento europeo voterà il regolamento della Recovery and Resilience Facility, lo strumento principale di Next Generation EU che distribuirà agli Stati membri oltre 672 miliardi tra sovvenzioni e prestiti dietro la presentazione dei piani nazionali. Servirà poi un ultimo passaggio nel primo consiglio utile. Ma il testo è definitivo e le aspettative sono per un via libera. Il piano definitivo va presentato entro il 30 aprile. Una volta approvato, cambiarlo in un secondo momento non sarà facile. L'articolo 21 infatti stabilisce che il piano può essere modificato se non può più essere realizzato in tutto o in parte dallo Stato membro a causa di circostanze oggettive. E insomma debbono essere circostanze particolarmente rilevanti. La Commissione valuta la richiesta e l'ultima parola aspetta al Consiglio, mentre sul fronte dei pagamenti le erogazioni sono legate non solo agli obiettivi raggiunti ad ogni tappa, le misure già adottate non devono essere state annullate. Insomma, una volta che va in porto, quello è andato. È anche normale che sia così, insomma, per una diciamo per un provvedimento di questa rilevanza, il che poi ci fa capire però perché a un certo punto ci sia stata questa incredibile accelerazione in Italia della crisi politica prima e di governo poi. Quindi a pagina 4 e a pagina 5 c'è questa cosa che fa impazzire i giornalisti, ma non solo loro, c'è il Toto Ministri e il Toto Cari, che chi farà il sottosegretario a Palazzo Chigi, chi arriverà agli interni, agli esteri, all'economia, all'istruzione, alla giustizia, e insomma i nomi sono vari. Per la giustizia si parla, che è stata una delle caselle più complicate, e si parla di un ballottaggio fra la Cartabia e Paola Severino, giurista, già guardia sigilli del governo Monti. All'economia potrebbe addirittura il ministero essere preso ad interim dallo stesso Draghi, che poi si farebbe affiancare da due viceministri di peso, ma insomma per ora siamo ancora al gossip. Dopo la squadra viene il programma, però è più importante la squadra, a dire il vero, per il Corriere e non solo. Il programma in che consiste? Beh, intanto, anzi principalmente, nel recovery plan, gli investimenti concentrati e un cronoprogramma, poi la campagna sanitaria, e vabbè, questo è normale. Ancora, basta sussidi a pioggia. Questo è il Corriere che parla, a dire il vero, però non Draghi, ma aiuti a chi riconverte e ha un futuro di mercato. Allora la domanda è questa: se io sono un normale lavoratore licenziato perché magari la mia impresa è fallita o il negozio non ha retto più, è un sussidio a pioggia quello che mi arriva? Sarebbe interessante capirlo. Ma insomma, chiaramente, al di là delle scemenze, delle ironie, la questione è enorme, è collegata a tutta la grande questione, insomma, degli ammortizzatori sociali, e bisognerà capire, insomma, in che maniera verrà in qualche modo declinata. Poi i grandi attori politici, si parte con il PD, 3 nomi per 2 posti, fra parentesi incerti. La partita del governo divide il PD, in corsa Guerini, Franceschini e Zingaretti o Orlando, ma nell'area del segretario si vorrebbero ministri tecnici. E quindi, insomma, questo è il toto ministri per quanto riguarda il PD. E poi nell'articolo successivo, sempre nella stessa pagina, si fomenta il dialogo fra Lega e PD. Il carroccio non è il diavolo, con i democratici c'è rispetto, i pontieri entrano in servizio. Anche qui, diciamo, come per quanto riguarda i finanziamenti a pioggia, si tratta più che altro, diciamo, di desiderata del Corriere, almeno in questa fase. Quindi dal PD al Movimento 5 Stelle, a pagina 8, è caos per il voto su Rousseau, Grillo contro Casaleggio e Crimi, dubbi sui tempi, domani e giovedì rispetto all'agenda di Draghi. Il garante vuole un quesito secco, fronda del no, raduno online. E c'è un'intervista al deputato 5 Stelle Trizzino che dice: è sbagliato rifugiarsi in meccanismi plebiscitari, gli eletti devono fare le scelte. Sacrosanto anche questo, però, diciamo, andiamo un po' contro quelle che erano le posizioni iniziali, che sì, era evidente, insomma, non avrebbero retto alla realtà, e così è stato. Poi l'ex premier, che fine ha fatto? La nuova vita di Conte, scrive Tommaso Labbate, correrà le suppletive per entrare alla Camera. Scartata l'ipotesi di candidatura a sindaco di Roma, che a parte Calenda evidentemente, diciamo, nessuno vuole fare dei big, scartata l'ipotesi di candidatura... Calenda è un big, si fa per dire. Scartata l'ipotesi di candidatura a sindaco di Roma, a Siena la prova elettorale per l'alleanza tra Democratici e 5 Stelle per il seggio lasciato dall'ex ministro dell'economia Piercarlo Paduan, che è stato eletto nelle file del PD. A novembre scorso si è dimesso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit, e quindi si andrà a votare, e quello è un collegio uninominale. E quindi, insomma, ci sarà una votazione con candidati singoli, e pare che appunto Conte andrà a fare il candidato di una coalizione unitaria formata da PD e 5 Stelle. Qualcosa di simile a quello che avvenne più di 20 anni fa, nel 1997, quando nel non lontano Mugello, diciamo, all'epoca centrosinistra, anche se non si chiamava così, candidò e fece eleggere l'ex PM Antonio Di Pietro. Avventura politica che, si è detto fra noi, poi non andò poi benissimo, quella dell'ex PM. Abbiamo detto PD, 5 Stelle, e poi c'è il centrodestra, la Lega, che oggi, diciamo, viene particolarmente analizzata, perché insomma, quelle di Salvini, per quanto, diciamo, tutti dubitino, per usare un eufemismo, della sincerità delle sue posizioni, comunque stiamo assistendo a un ribaltamento delle posizioni tradizionali degli ultimi anni di Salvini e compagnia. È svolta della Lega anche a Bruxelles, difende Draghi dagli altri sovranisti. Lo volevano impiccare fino a pochi mesi fa. L'europarlamentare leghista Zanni contro gli attacchi a Draghi di Alternative für Deutschland, l'estrema destra tedesca, fedele alleata della Lega. Si va verso il sì del partito al voto europeo sul recovery plan. E poi finalmente finisce la sezione dedicata alla politica interna e si passa a, alla pandemia, una pandemia che però è declinata, diciamo, verso il futuro. Sì, c'è l'analisi di quello che è avvenuto ieri 307 vittime, peraltro i ricoveri tornano ad aumentare, l'epidemia tende al peggioramento, nota il direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute Walter Ricciardi, l'Emilia Romagna è prima per nuovi casi giornalieri. E però diciamo le attenzioni sono per il futuro. E Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini parlano delle regole per palestre e piscine, lezioni singole, docce vietate, il documento proposto dal Ministero e validato dal CTS al nuovo governo, la scelta se applicarlo già dal prossimo 6 marzo. Chi lo sa, speriamo bene, ma forse un tantino di ottimismo, troppo. E le campagne vaccinali e non solo, a pagina 14 a pagina 15, over 80 e lavoratori a rischio, la lotta di classe per il vaccino, i dubbi di insegnanti, militari e poliziotti sul prodotto anglo-svedese. E forse bisognerebbe sentire, diciamo, al di là delle categorie, chi le studia queste cose, ma tant'è. Il Veneto punta a trovare un altro fornitore, non violeremo la legge, dice Zaia. E poi c'è l'intervista al direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco che dice che a Pasqua partirà la campagna di massa, AstraZeneca è efficace, non siate diffidenti. Il farmaco è indicato sotto i 55 anni, anziani e pazienti a rischio invece debbono ricevere Moderna o Pfizer. E poi c'è anche l'annuncio che presto saranno valutati altri farmaci come la colchicina, un antigotte, l'ivermectina, un vermifugo. Quindi ce ne andiamo fuori dall'Italia con la Siria anzitutto. Ritrovate le spoglie di Khaled al-Assad, l'archeologo martire di Palmira, si rifiutò di consegnare i tesori all'ISIS e fu decapitato nel 2015, atteso il test del DNA. E ancora c'è la notizia che la comunità yazida ha recuperato e dato sepoltura ai corpi di 104 persone uccise dall'ISIS nel 2014. I resti sono stati identificati e riesumati dalle fosse comuni per essere poi sepolti nel villaggio di Coccio, vicino al monte Sinjar, nella provincia di Ninive, nel nord del Iraq. Proseguiamo con gli esteri, passiamo agli Stati Uniti, bugie sul voto rubato, le cause milionarie zittiscono Fox e le altre TV. Fox è la rete All News di proprietà di Rupert Murdoch, che negli Stati Uniti è stata il megafono più forte ed efficace di Trump e compagnia cantante, anche se poi all'ultimo, diciamo, è stata criticata persino Trump per essere troppo moderata. Le aziende di software elettorali contro le fake news. E poi ancora per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera, possiamo dichiararci soddisfatti, c'è la cronaca romana, ma bisogna segnalare che domani c'è il giorno del ricordo, il giorno dedicato alle vittime delle foibe, con tutto quello che questo comporta. Abbiamo parlato mille volte, abbiamo ospitato tante storiche e tanti storici, lo faremo anche nel corso dei prossimi giorni. Corriere della Sera diciamo ne approfitta per pubblicare un libro dal titolo Il lungo esodo, la firma è quella di Raul Pupo e l'ottica è decisamente una. Italiani in fuga dal dittatore, Tito, esodo e foibe, un lungo dramma. tutto giusto, se si fa per dire, volendo, ma come sempre in questi casi non si capisce da dove nasca tutto questo, da dove nascono i drammi. E non si legge nella prefazione di Dino Messina. C'è qualche riga per dire che non si può certo dar ragione al comunista sloveno Anton Bratuscia, che nel 1944, interrogato dai compagni italiani sulle ragioni degli infoibamenti, aveva parlato di violenze incontrollate, spontanee e comprensibili dopo 20 anni di dittatura fascista. No, non si può dar certo ragione. Evidentemente è successo tutto, perché c'è stato un certo momento un impazzimento generale e in una situazione di grande tranquillità e serenità, ed è successo questo, perché insomma, alla fine quelli sono slavi e sono violenti di per loro natura. 20 anni di fascismo, pulizia etnica, stragi, campi di concentramento, eccetera eccetera, non conta per Messina e per quest'altro. Vabbè, non diciamo niente di nuovo. Per chi ci ascolta, lo ripeteremo nel corso dei prossimi giorni, come sempre, anche se anche questo giorno del ricordo ormai ha diversi anni, siamo a quasi 20 anni dalla sua istituzione, un'istituzione fatta durante il governo Berlusconi, se non vado errato, ma la cui paternità politica e culturale arriva da prima, dai governi che si sono dati il cambio fra il 1996 e il 2001, da Napolitano a Violante a D'Alema, insomma sono questi i personaggi che hanno dato agio a questa forma di vera e propria riscrittura della storia, e che però, diciamo, dopo l'intervento di tanti storici seri, in realtà si è molto depotenziato nel corso degli anni. È rimasto un po' un piccolo Luna Park per l'estrema destra, in cui peraltro le ragioni di chi ha effettivamente sofferto nel periodo, diciamo, durante la fine della guerra e subito dopo, vengono meno, perché non gliene frega niente a nessuno poi dei profughi. E vabbè, una giornata in cui si tirano fuori labari e alamari e poi finisce lì. Passiamo oltre e andiamo a dare lettura del manifesto. La cronaca politica non ci offre molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo lungamente letto sul Corriere della Sera, e di interessante, diciamo, c'è Andrea Carugati che parla della linea del PD, che sembra essere il partito che più è rimasto spiazzato da questa nuova ricollocazione di tutti i partiti, compreso la Lega, dietro Draghi. E la ricetta PD per il Premier: fisco alla tedesca, via la Bossi Fini e Ius Culture. Sarà interessante vedere che cosa succederà, anche perché della Bossi Fini e soprattutto dello Ius Culture si è parlato tanto nel corso sia del governo Renzi sia del successivo governo Gentiloni, tutti che volevano farlo e poi alla fine però non si trovò mai il tempo. Vedremo, ma magari potrebbe essere questa l'occasione. Poi la politica interna ci offre anche le elezioni in Calabria, che si tengono fra poco, sono le prime elezioni che si terranno post nascita del governo, sempre che ci sarà, ma insomma lo danno tutti per scontato. Lucano in campo con De Magistris, in Calabria patto tra il sindaco di Napoli e Carlo Tansi, ex capo della protezione civile regionale, già da tempo sceso in campo, che ha ceduto il passo rinunciando alla sua candidatura, quindi dando il via libera a De Magistris. Poi l'Italia, a proposito dei temi di cui si parlava prima, L'Ocean Viking sbarca i migranti e Salvini non parla. Pagina 5, ne scrive Carlo Lania. Il leader della Lega fa l'europeista per entrare nel governo Draghi, ma in realtà vuole un controllo maggiore dei confini dell'Unione. Beh sì, questo diciamo era abbastanza chiaro, ecco. Nessuno aveva immaginato un Salvini che in 24 ore era diventato San Francesco. E poi in taglio basso c'è un'intervista a Patrizia Ghiani, coordinatrice dell'area povertà e inclusione sociale del gruppo Abele, che commenta l'escalation legalitaria ai danni delle persone senza fissa dimora sotto la mole amministrata dalla sindaca Appendino. I numeri sono in linea con gli anni precedenti, dice la Ghiani. Sono circa 300 le persone senza dimora in città. Le misure anti-Covid hanno ridotto per esigenze di distanziamenti i posti nei dormitori, ma la città è riuscita a compensarli con altre strutture, come il centro di accoglienza invernale di Via Traves, che ha 80 posti letto. Complessivamente però non ci sono abbastanza posti letto tra i vari centri, ma anche se ci fossero, ci sarebbero alcune persone che per svariati motivi non li accetterebbero. Necessiterebbero invece di un percorso d'aiuto appropriato. Se però pensiamo che il problema sia il decoro, significa che abbiamo fallito rispetto ai valori di una società in cui i cittadini hanno pari diritti e i poveri sono cittadini come gli altri. Purtroppo gli ultimi episodi hanno fatto sembrare che il problema siano loro e non la povertà. Dobbiamo tra l'altro ancora vedere gli effetti della crisi economica, quando per esempio ci sarà lo sblocco dei licenziamenti. Abbiamo un dormitorio femminile inserito in una rete di servizi coordinata e guidata dal Comune di Torino, continua la Ghiani. Questo testimonia come le azioni di sgombero non corrispondano al grande lavoro che i servizi territoriali pubblici, in collaborazione col privato sociale e il mondo del volontariato, portano avanti. La risposta più rapida, allora, chiede il giornalista, è sempre quella legalitaria e di colpevolizzazione della povertà. Perché? Quando l'obiettivo è rendere invisibile le situazioni di più grave povertà agli occhi della città, si calpesta la dignità delle persone. Torino non può accettarlo perché è una città tradizionalmente solidale che non può dar spazio a soluzioni quantomeno improprie. Non voglio minimizzare la presenza di problemi o di risentimenti, ma certe prove di forza sottolineano come non siano state valorizzate figure di mediazione, come per esempio i vigili di prossimità. Si tiene più al decoro della struttura che a quello della cittadinanza. Bisognerebbe creare tante microstrutture d'accoglienza nei vari quartieri, centro compreso. Anche una mega struttura come quella di Via Traves nella periferia Le Vallette rischia di non accogliere i bisogni di tutte le persone. Inoltre bisogna rivedere completamente l'accesso alle care sei popolari, sburocratizzandolo. Non mancano le case, manca un sistema più immediato di accesso. E diciamo su questo questo non rende Torino ai noi un caso isolato. Allora, proseguiamo. La pandemia generale viene affrontata a pagina 9 con una lunghissima intervista al direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, che invita alla prudenza sugli anticorpi monoclonali. E gli studi che sono stati fatti sono di piccole dimensioni, è sbagliato generare aspettative irrealistiche. Ci sono tutta una serie di questioni che vengono poste all'attenzione di Magrini. Si è parlato di una riduzione del 70% di ospedalizzazione e morte. E lui risponde: questa è la parte comunicativa dolente o semplicistica e anche fuorviante. Il 70% significa una riduzione relativa calcolata sui soli dati di ospedalizzazione, perché purtroppo non ci sono dati sulla mortalità. Nel gruppo di controllo 9 pazienti su 156 hanno avuto bisogno del pronto soccorso o di un ricovero, il 5,8% rispetto all'1,2% nel gruppo dei monoclonali, una riduzione per l'appunto relativa del 70%. Per ragionare e prendere decisioni servono i numeri assoluti o le frequenze naturali, mentre le misure relative servono per esprimere i rischi e calcolare la statistica, e possono diventare banali tecniche comunicative o addirittura di marketing. Attualmente i paesi che hanno attivato quest'uso di emergenza sono pochi e gli USA per primi si sono scontrati con la complessità di queste somministrazioni domiciliari o in dimissione ospedaliera, e dai dati disponibili gli anticorpi risultano largamente sotto utilizzati. Poi si procede con gli esteri, con una intera pagina dedicata alle traversie della Gran Bretagna, dalla Scozia all'Irlanda del Nord. Sulla Scozia scrive Marco Ruggeri: in Scozia la campagna elettorale nel segno dell'indipendenza, la Premier punta al secondo referendum inevitabile e dall'esito scontato se a maggio lo Scottish National Party otterrà la maggioranza assoluta. E questo ci dice quanto siano importanti queste elezioni che si terranno fra pochi mesi. Lo Scottish National Party si attesta al 50% delle intenzioni di voto, ma non mancano gli intoppi. E poi dalla Scozia all'Irlanda del Nord, un altro articolo nella stessa pagina, qui firmato da Enrico Terrinoni, che peraltro ricordiamo fra le altre cose, un bravissimo traduttore, ha curato l'edizione italiana completa e definitiva degli scritti di Bobby Sands, che presentammo da queste parti qualche tempo fa. I lielisti mostrano i muscoli, scrive Terrinoni, e in Irlanda del Nord sale la tensione. Al centro dello scontro il protocollo sul confine. Per le strade spuntano graffiti minacciosi e bande di incappucciati. Poi da elezioni che avranno luogo fra qualche mese in Scozia a quelle che si sono tenute pochi giorni fa in Ecuador. È bomba della sinistra in Ecuador. C'è un indigeno al ballottaggio, con il 32% vince il delfino di Correa, Arauz, secondo a sorpresa il candidato indigeno Perez, la destra stracciata, ottimo risultato nella capitale anche per Hervás, l'outsider che conquista i giovani, Xavier Hervás, candidato della cosiddetta sinistra democratica. Poi che cos'altro? La Birmania, il Myanmar, risposta golpista alle proteste, legge marziale, scrive Emanuele Giordani. I militari non parlano più di elezioni e cooptano piccoli partiti etnici per legittimarsi. Le manifestazioni non si fermano. L'ONU chiede la liberazione di Aung San Suu Kyi. E Alessandra Colarizzi parla delle reazioni cinesi: Pechino non ama l'instabilità e teme per i propri affari. Del resto i militari birmani sono sempre stati vicinissimi al regime cinese, e quindi insomma non sappiamo quanto poi sia giunto di sorpresa questa decisione. Dal Myanmar all'India, i contadini sono accampati fuori Delhi, ma per Modi è colpa degli stranieri. Si parla delle manifestazioni di dissenso che da quasi tre mesi interessano gli stati di Haryana, Punjab e New Delhi, e rappresentano un ostacolo, scrive Matteo Miavaldi, non più sottovalutabile, sia in termini di tensione sul campo, sia soprattutto di danni di immagine. Per il leader nazionalista Modi è colpa dei giornalisti e degli intellettuali stranieri che soffiano sul fuoco. E con questo direi che possiamo chiudere la lettura del manifesto, mentre qua batte la campana delle 9:30, chissà come mai proprio le 9:30. A questo punto, visto che battono le campane, andiamo a dare un'occhiata a quello che dice Avvenire, a quello che scrive Avvenire nella sua edizione odierna. Allora, ci sta grande spazio oggi per informazioni di servizio, c'è cioè la il discorso del Papa al corpo diplomatico. E però ci sono delle, diciamo, delle cose interessanti anche da, da questo punto di vista, perché a pagina 17 leggiamo dell'ufficialità del programma della visita papale in Iraq. Papa Francesco andrà in visita in Iraq, insomma, terra quanto mai martoriata, non c'è bisogno di dirlo, ed è una visita, diciamo, che ha un significato anche politico molto, molto importante, tant'è che è stata organizzata con grande attenzione e nei minimi particolari. Il Papa in Iraq, ufficiale il programma, Najaf incontrerà l'Ayatollah al-Sistani. La visita si svolgerà dal 5 all'8 marzo. Oltre a Baghdad toccherà anche altre località legate alla presenza del cristianesimo e ferite dalla guerra: Najaf, Ur, Erbil, Mosul, Karakosh. Una visita dalla forte valenza sociale e interreligiosa. Nella piana di Ur è previsto un incontro con esponenti di diverse religioni. La funzione religiosa principale sarà celebrata nella capitale, nella cattedrale caldea di San Giuseppe. Poi tornando un po' indietro, c'è grande spazio giustamente per i clochard morti nell'indifferenza. Pagina 10, a Torino e Modena senza dimora, uccisi dal freddo. In Sardegna aggrediti e derisi dai minori sui social. Ostilità crescente, dice la Caritas, il diverso fa più paura. E le risposte, come peraltro segnalava anche la rappresentante del gruppo Abele interpellata dal manifesto, non sono i dormitori di massa. Siamo di fronte a un problema di decoro pubblico, è in gioco una questione di umanità, si chiede Avvenire. Con il freddo e le nuove restrizioni imposte da comuni si riaccende una grande emergenza sociale. Poi passiamo alla Libia. Le comunicazioni radiomilitari smentiscono la politica. La Libia, paese in guerra, la situazione è grave. Aerei italiani ordinano ai motopescherecci italiani di allontanarsi, dicendogli appunto andatevene che lì è un posto fuori controllo. Resta però la collaborazione per respingere i barconi. E non ci dovrebbe essere molto altro. Segnaliamo dagli esteri la diga crollata in India. Pagina 14, si lotta per i 200 dispersi. Migliaia di soccorritori continuano a scavare nel fango. Le vittime registrate sinora sono 26, ma insomma con 200 dispersi potete immaginare che cosa possa significare. La catastrofe provocata dalle temperature insolitamente miti per l'Himalaya riporta l'attenzione sull'emergenza climatica. E poi anche qui c'è molto spazio per il Myanmar. La legge marziale non disarma la protesta, minacce di vieti e coprifuoco, il governo alza il tiro. Resalta la tensione in Myanmar dopo il colpo di Stato. Il generale Min Aung Hlaing ha giustificato il golpe tornando a denunciare le frodi elettorali. Respinta la richiesta di Washington di parlare con Aung San Suu Kyi. E dell'Iraq abbiamo detto, e mi pare quindi che con questo possiamo dichiarare chiusa anche la lettura di Avvenire. Ultimo intermezzo musicale e poi andremo a concludere con la lettura degli ultimi due quotidiani di oggi. Allora, 9:38 minuti primi, andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa mattutina con la lettura del foglio. Per quanto riguarda il foglio, che oggi è stracolmo di politica interna, l'abbiamo già dato altrove, segnaliamo un articolo di Daniele Raineri che avevamo già visto in prima pagina dal titolo Rimonta terroristica. Lo Stato islamico impone il suo controllo sul campo di Al-Hol, una tendopoli sorvegliata dalle milizie curde che ospita circa 70.000 persone, e in maggioranza donne e bambini, nella Siria orientale vicino al confine con l'Iraq. A gennaio la fazione dello Stato islamico, che tenta di diventare dominante all'interno del campo, ha ucciso 20 persone. Al-Hol è sempre stato un luogo violento e infestato da estremisti, e l'anno scorso c'erano stati 12 omicidi, ma questa accelerazione delle violenze è senza precedenti. Nella prima settimana di gennaio il capo del Consiglio Civico Siriano, uno degli organismi che dovrebbe aiutare la vita delle migliaia di persone dentro la tendopoli, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola alla testa mentre usciva dalla moschea del settore 4. Il giorno dopo, le forze di sicurezza curde hanno lanciato un raid per trovare le armi da fuoco e i colpevoli, ma uno degli uomini è stato ucciso durante l'operazione, e questo fa comprendere a che livello di pericolosità è arrivata la situazione. Giorno dopo giorno Al-Hol si trasforma in una favela internazionale in suppurazione. Le famiglie straniere sono migliaia, anche dall'Europa, dove i curdi non hanno più una presa solida su quello che succede. Il 16 gennaio la fazione dello Stato islamico di Al-Hol ha decapitato un anziano iracheno e ha scattato due foto, come accadeva quando il gruppo non era ancora stato sconfitto e non aveva perso tutto il suo territorio. La testa è stata lasciata nel settore 1 e il corpo è stato trovato nel settore 5. Il centro informazioni del Rojava, che parla a nome delle forze curde nella Siria orientale, dice che la maggior parte degli omicidi dentro Al-Hol è stata compiuta con armi da fuoco, in stile esecuzione con un colpo alla testa, e che le pistole sono contrabbandate dall'esterno del campo. Il resto degli attacchi, almeno 9, è stato compiuto con coltelli e le vittime sono state sgozzate. I curdi hanno deciso di concentrare ad Alol tutte le famiglie, donne e bambini dello Stato Islamico che si arrendevano e erano catturate durante il progressivo collasso dell'esercito degli estremisti. Nel marzo 2019 decine di migliaia di appartenenti al gruppo finirono imbottigliati in poche centinaia di metri quadri di territorio a Baghouz, in Siria, e capitolarono sotto le bombe degli aerei americani. Gli uomini furono portati in prigioni affollatissime, le donne e i bambini furono trasferiti nel campo. Da allora i sopravvissuti sono divisi in due fazioni, chi cerca di arrendersi e tornare in patria e i fanatici che vogliono proseguire la guerra perché considerano questo periodo soltanto una fase poco fortunata prima della rimonta per volere di Dio. Dentro Alol questo conflitto si è trasformato in una sequenza infinita di violenze. Le fanatiche minacciano le altre, le costringono a comportarsi come se vivessero ancora nello Stato Islamico, rifiutano qualsiasi beneficio offerto dai curdi, hanno bruciato la scuola per i bambini e l'ambulatorio e uccidono. Hanno fatto sparire i coltelli delle cucine, li tengono nelle maniche delle tuniche ed è difficile capire chi nasconde che cosa. Hanno anche telefonini nascosti con cui comunicano con l'esterno e ricevono donazioni in soldi e istruzioni. In teoria il campo è chiuso e sorvegliato, ma ci sono casi di donne che hanno lasciato Alol e sono ricomparse nella regione di Idlib a 500 km e due confini di distanza. È chiaro che sono state aiutate dal network clandestino dello Stato Islamico. Il centro informazioni dice di non aver mai sentito casi di persone portate dentro al campo, ma di persone aiutate a evadere sì. Nelle due foto della decapitazione la mano di chi decapita sembra appartenere a un uomo. Dentro le carceri gli uomini dello Stato Islamico sono all'oscuro di quello che succede all'esterno e non sanno nemmeno della morte del capo Abu Bakr al-Baghdadi avvenuta nel 2019, ma le donne sono in contatto con lo Stato Islamico e c'è da chiedersi se questa violenza interna al campo non sia lo specchio della crescente forza del gruppo all'esterno. Il fatto, diciamo, che anche Avvenire, che è il giornale molto ben informato su queste vicende con diverse fonti in loco, continua ad avvertire già da diverso tempo di una situazione in Siria e in Iraq che permane ancora molto lontana dalla normalità. Ecco, qualche piccolo segnale d'allarme dovrebbe farlo squillare. Comunque, e questo era il foglio. Concludiamo con il Messaggero. Per quanto riguarda il Messaggero, c'è una lunga intervista a Francesco Vaia, che è direttore sanitario dell'Istituto dello Spallanzani di Roma, che anche lui, come altri, e va detto, diciamo, in maniera abbastanza bipartisan, dichiara che sarebbe utile approvvigionarsi anche del vaccino Sputnik. Avere Sputnik ci aiuterebbe, le varianti non mi preoccupo. La mutazione del virus da noi non crea problemi, dice Vaia, più richiami per la profilassi. E poi ancora l'invito, l'EMA e l'AIFA approvino presto il vaccino russo. Poi ci sono anche tutti gli altri. C'è proprio l'intervista si conclude con il giornalista che chiede a che punto è il vostro di vaccino, il prodotto di Reiter e Spallanzani ha concluso la fase 1 con risultati ottimi, se i risultati continueranno ad essere soddisfacenti la produzione potrebbe cominciare a settembre. E poi c'è il caso dell'Umbria. Nella stessa pagina, gli ospedali in crisi sospendono visite e interventi e qui i medici se ne vanno. La denuncia dei sindacati, soltanto negli ultimi giorni ci hanno lasciato 9 anestesisti. E diciamo il neo assessore leghista sceso da Verona non sta dando grandissima prova di sé. Poi che cos'altro segnalare? Come detto, durante la lettura delle prime pagine c'è un'intera pagina 15 dedicata alla questione dei femminicidi. La legge c'è, ma la strage non si ferma. Nonostante il codice rosso, crescono gli omicidi con le donne come vittime, servono più controlli sugli uomini che maltrattano, dice Simone della questura di Milano. Nella maggior parte dei casi l'assassino è il convivente o l'ex, nessun tipo di novità. Simone è Alessandra Simone della Questura di Milano, se non è che è un nome proprio. E poi nella stessa pagina un'intervista alla responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna, Teresa Manente, che è nota come la situazione di emergenza sanitaria abbia aggravato in maniera esponenziale la violenza domestica, e nota però che il nostro Stato abbia leggi assolutamente idonee a contrastare il fenomeno e a tutelare le donne che si ribellano. Il problema però è la non attuazione delle leggi. E i centri antiviolenza e le case rifugio ci sono, ma sono troppo pochi e non bastano. Una donna che denuncia non può certo essere costretta a tornare nella stessa casa dove vive l'uomo che la maltratta e che per punizione può arrivare ad ucciderla. E questo è il motivo per cui le denunce vengono ritirate. Senza un sostegno adeguato di operatrici esperte e specializzate non è facile uscire dalla situazione di violenza. Il femminicidio non avviene mai per un raptus, non arriva mai all'improvviso, è solo l'ultimo atto di una serie reiterata di violenze psichiche, economiche e fisiche che si acuiscono fino all'uccisione. Si verifica proprio nel momento della ribellione a una situazione di subordinazione. E è un problema solo italiano? No, è mondiale e ha radici culturali patriarcali millenari. E certe cose, insomma, sono più semplici di quanto poi vengano esposte, giustamente. Allora, chiudiamo l'edizione nazionale del Messaggero con l'economia, come sempre grande spazio dal Messaggero alla situazione di Alitalia, della FU Alitalia, anzi, visto che sta cambiando nome. Alitalia sfumata, la vendita blitz, solo il decreto salverà gli stipendi, l'esitazione del commissario fa scadere i tempi, vertice al MEF per tentare di trovare una soluzione, prima conseguenza dei ritardi il ridimensionamento del piano ITA, decollo con meno aerei e personale ridotto. Per la vendita ci vorranno almeno 5 mesi, Liogrande chiede altri 200 milioni di aiuti statali. E con questo direi che possiamo dirci soddisfatti anche per quanto riguarda il Messaggero. Poi come dire, non c'è molto altro, la segnaliamo, ma chissà che verrà fuori. Cristiana F, sicuramente, diciamo, quelli della mia generazione si ricordano il libro dedicato alle vicende di una giovanissima eroinomane berlinese che ebbe un successo enorme all'epoca, fine anni 70, mi pare 78, il libro poi arriva in Italia poco dopo, un film con la colonna sonora di David Bowie. Adesso arriva una serie TV Amazon che ripercorre quella storia. Chi lo sa, speriamo bene, queste operazioni possono venire bene, ma possono anche tirare fuori delle cose abominevoli. Allora, con Christian F, che poi è sopravvissuta per fortuna, diciamo, a tutta la sua giovinezza difficilissima. Chiudiamo la lettura delle cronache nazionali, terminiamo la nostra rassegna stampa mattutina con la cronaca romana del Messaggero. Si parte con la pandemia e due pagine dedicate a Castel Romano, dove c'è o ci sarebbe un cluster nel campo Rom. Diciamo, di solito queste grandi attenzioni si fanno quando si sta preannunciando uno sgombero. Lo sgombero mancato da anni, l'aria è una bomba a orologeria. Chi si è occupato dell'aria, chi doveva curare in qualche modo l'organizzazione, le infrastrutture, eccetera, eccetera. Un film già visto, si prende, si crea una favela, si lascia diventare la favela più favela che c'è, poi si dice, beh, è una favela, bisogna buttarla giù. Non si può fare altrimenti. In questo, diciamo, in questo, ma anche in molte altre cose, l'amministrazione comunale della Raggi e dei suoi sottopancia, che la consigliano sulle vicende, sulle questioni rom, e non solo, è perfettamente in linea con quanto già visto in passato. Altro che rotture. Vabbè, nulla di nuovo anche da questo punto di vista. Partono i vaccini, le vaccinazioni over 80, da metà febbraio anche gli over 75, e direi anche basta, insomma, non c'è molto altro, a parte un po' di degrado qua e là, ma insomma non ci crede neanche troppo lo stesso messaggero alle volte. Allora, la cronaca romana dunque del messaggero non ci offre non ci offre granché. Quella del Corriere della Sera pure, perché si apre con i vaccini, vaccinati 3601 anziani, anche tre centenari, per capire come poi certe questioni siano politiche e amministrative, e per capire anche come negli ultimi tempi si sia verificato una certa liaison fra il messaggero e la giunta Raggi, la stessa questione di Castel Romano sulla cronaca romana del Corriere della Sera è limitata a un paio di colonnine in un box. Poi c'è il problema dei trasporti, i bus sono sovraffollati per gli studenti, e il titolare di un'agenzia di NCC, noleggio con conducente, chiede che insomma si possano utilizzare anche le loro automobili. Cosa che peraltro viene chiesta già da tempo, sia per quanto riguarda questo tipo di servizio, sia per quanto riguarda i bus privati, ma non ha avuto grandissimo successo, ecco, fino adesso, purtroppo. Mi pare basta anche per il Corriere della Sera, e quindi quando sono le 9:53 minuti primi possiamo dichiarare terminata anche la rassegna stampa mattutina di quest'oggi, martedì 9 febbraio 2021. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 8, o quella che avete appena sentito la potrete ritrovare in podcast fra poco sul sito della radio www.